Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Alberto, ci ritroviamo nel giorno dopo il D-Day, il Draghi Day. Che ne pensi tu? Che reazione hai avuto?
Cioè, a Fabio doveva succedere perché le elezioni dovevano esserci in primavera, per cui li anticipiamo solo di 6 giorni. Sono solo molto preoccupato per la posizione.
6 mesi.
Sono solo molto preoccupato per la posizione che prenderemo adesso sulla guerra in Ucraina.
Ma sai, per un po' di tempo più o meno il governo rimane in carica per gli affari correnti, le decisioni sono già state prese, i decreti per la fornitura di armi fino a novembre non cambiano, poi a metà novembre, bene che vada, ci sarà il nuovo governo. E bisogna vedere poi che colore avrà questo nuovo governo, perché tutti qua fanno i conti sui sondaggi, poi insomma li faremo pure noi questi conti sui sondaggi un po' più in là, magari la prossima settimana.
No, Fabio, non c'è niente da fare, perché PD è da solo.
Bisogna vedere, insomma, sai, 3 mesi, due mesi abbondanti sono tanti in politica. E poi bisogna vedere i 5 Stelle, cioè quello che rimane dei 5 Stelle che combinano, perché io non credo che potranno ragionevolmente aggregarsi col PD, cioè questo campo largo ovviamente è piuttosto difficile. L'avevamo già predetto un mese fa, abbiamo il nostro video a testimoniarlo, che il campo largo era diventato il campo letargo. E io rimango sempre, cioè ormai ho la mia fissa, ma rimango sempre dell'idea che Mattarella e Draghi e Letta e Renzi e qualche un altro due conti se li sappiano fare. E siccome questa situazione in bilico, questa situazione precaria perdurava da mesi, un piano B l'avranno messo a punto, o quantomeno ci proveranno a metterlo a punto. Quindi staremo a vedere. Io credo che naturalmente da ieri si è formata una grossa convergenza sul nome di Draghi. Dal punto di vista politico, ma non nel senso di partitico. Quindi che Draghi fosse molto popolare nel paese è emerso con una certa evidenza, con una certa forza negli ultimi 2 giorni, no? Negli ultimi 5, se vuoi. E quindi questo è un fatto politico che qualcheduno sarà in grado di sfruttare in qualche modo. Staremo a vedere. Io sono sempre ottimista, lo sono da 2 anni, e quindi ho sempre questa idea, no? Questo film, se vuoi, questa sceneggiatura in testa, che in qualche modo Draghi cercherà un mandato elettorale. Io pensavo che potesse farlo con un partito suo, adesso è possibile che lui, che attorno a lui si formi una coalizione. Poi, sai, quando l'offerta politica e le personalità che la esprimono cambiano, quindi quando irrompe un fatto nuovo nella politica, poi i sondaggi diventano obsoleti. Tutte le chiacchiere che si sono fatte fino a quel momento appartengono al passato. Io questo penso. Tu sei più scettico, lo so che hai...
Non c'è nessuno che la pensa come te, il problema è questo, sei l'unico. È chiaro, saresti un... Io faccio... Cioè, non è... Non c'è nessuno che lo... Non c'è nessuno che lo dipinga questo scenario.
No, non è vero. Per esempio c'è Tabacci, che è un vecchio volpone democristiano, che in un articolo nel Corriere della Sera ha fatto proprio questo discorso. Ha detto ci sarà un Rassemblement Draghi e poi, a parte che la politica tende ad essere, come dire, conservatrice nelle proprie nel proprio approccio, no? L'unico che è stato un po' più movimentista in questi anni è stato Renzi, Calenda per altri motivi, ma al momento quelli che sono capaci di visioni un po' più visionarie, viene da dire, cioè di visionarie, sono pochi. Comunque ci sono stati diversi editoriali, Pane Bianco, Folli, altri personaggi non di primissimo piano nella politica, che hanno ventilato proprio questo scenario, cioè di un Draghi che viene portato come leader di uno dei due schieramenti essenzialmente. Io avrei preferito che facesse il suo partito, però insomma questo potrebbe essere una alternativa, visto che le elezioni poi non ti lasciano tanto tempo a disposizione per mettere in piedi un'organizzazione. E guarda che io non credo che Letta abbia tante altre alternative, perché come dici tu, se va da solo alle elezioni oppure si mette in qualche coalizione raccogliticcia con Conte, verrà massacrato. Quindi da questo punto di vista è chiaro che tutto ciò che è stato ventilato finora da quella parte, insomma dalla parte PD, Italia Viva, più Europa, l'EU, eccetera eccetera, sono scenari che puoi riporre in un cassetto o addirittura nella mettinaia e darci fuoco. E quindi il quadro è in movimento, bisogna vedere, magari Mattarella, non lo so, due o tre cosine avrà da dirle, qualche discorsetto a quella che poi la sua parte politica, esplicitamente o in camera caritatis, lo farà. Io quindi, grande la confusione sotto il cielo, sicuramente la situazione è eccellente, sono ottimista.
Ecco, lo dici da tanto tempo, ma nessuno ha mai lanciato un segnale. Draghi non ha mai lanciato un segnale.
No, ma Draghi non lo poteva lanciare, perché nel momento in cui lo lancia Draghi il governo si sfascia. Quindi anzi lui doveva essere l'ultimo, anche se era già in partita, anche se diciamo il progetto fosse stato pronto, lui sarebbe stato comunque l'ultimo a uscire allo scoperto. Ma se tu ti ascolta il discorso di ieri in Senato, guarda, lì proprio puoi capire, leggilo con gli occhiali che ti offro io, leggili con gli occhiali non del leader dimissionario, ma del leader che si prepara alla battaglia. Cioè, è stato un discorso straordinario, Cioè, un discorso che nessun politico in Italia ha mai fatto a memoria d'uomo, non lo so, forse De Gasperi quando andò a Washington.
Dove lo trovo?
E guarda, boh, sarà su YouTube, sui siti dei giornali, cioè, e quindi quello ti ha messo, Draghi proprio ti ha messo uno dopo l'altro in sequenza tutti i nodi, tutte le manchevolezze, tutte le irresponsabilità di una classe politica e ha detto io. Sono stato in trincea 18 mesi, 17, a combattere contro queste incrostazioni e quindi è la sua, se vuoi, candidatura a continuare. E poi il fatto che non si sia premurato di trovare mediazioni, anzi, ha rincarato la dose. Non solo contro i 5 Stelle, che sono una masnada di personaggi deteriori, ma contro la Lega, che era l'altro pezzo del quadro populista, del fronte populista, che è entrato in scia con i 5 Stelle e si è trascinato quell'altro babbalucco di Berlusconi, che ormai, capito, è un personaggio neanche da commedia italiana, ormai è proprio un personaggio da fumetti. Cioè, alla riunione politica con gli altri del centrodestra si è portato la fidanzata, ma cioè, cose che sono quelle immagini che tu dici, ma che cosa gli passa dentro la testa a quest'uomo? Comunque,
Alla riunione politica con i leader della
sì, ma a casa sua poi a Villa Grande, che è la villa, la ex villa di Zeffirelli sull'Appia, un posto favoloso. Io ci passavo tutte le mattine quando ho fatto il servizio militare, andavo, percorrevo l'Appia Antica, perché la mia caserma era proprio alla fine dell'Appia Antica. E passavo di fronte a queste ville stratosferiche, bellissime, immerse nel verde, insomma, nelle rovine romane. E niente, c'erano tutti i suoi famigli e ci stava la fidanzata lì, seduta a fianco a lui. Cioè, ma ti pare che uno porta le riunioni politiche? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, il discorso, sai qual è, Alberto? È che Draghi era un corpo estraneo alla politica, cioè lo è sempre stato, lo hanno tollerato tutti i partiti, anche il PD poi, o per meglio dire, alcuni pezzi ben precisi del PD, che sono Orlando, Boccia, Emiliano, insomma, tutta sta Elish Line, tutta sta pignatta ribollente di umori sinistrorsi, guevaristi, venezuelani. E lo hanno tollerato perché il PNRR preparato da Conte era una barzelletta, non avremmo mai avuto i soldi e quindi c'era bisogno di qualcheduno che gli desse una lustrata, cioè lo mettesse in condizioni di essere presentabile e quindi di avere i soldi. Ma Draghi era l'uomo dietro il quale si sono nascosti i partiti. Era l'uomo che nelle intenzioni di questi politicanti doveva permettere loro di fare, di continuare a fare le porcate di sempre, il clientelismo, il voto di scambio, il reddito di cittadinanza, il super bonus, quota 100, eccetera, eccetera, però, capito, attribuendo colpe e responsabilità a un altro e mettendosi così in una situazione in cui le castagne dal fuoco gliele toglieva una persona di grande prestigio e loro avrebbero continuato, grazie a quest'opera di Draghi, a fare, diciamo così, le pessime cose a cui ci hanno abituati. Nella testa dei politicanti, il governo tecnico è quello, no, che ti rimette a posto la stanza dopo che hai fatto il party, dopo che hai vomitato per terra, dopo che hai distribuito i preservativi usati sul letto e sui cuscini. È questa l'idea, no? Non uno che ti dice i party non si fanno più e se li fate pulite voi, capito? Quindi una volta finita l'utilità di Draghi dal loro punto di vista, soprattutto queste anime più populiste, quindi 5 Stelle e Lega, hanno pensato bene che fosse arrivato il momento di pareggiare i conti, insomma, di sbarazzarsi di quello che gli aveva permesso di stare a galla. Un altro elemento importantissimo che ha portato alla formazione del governo Draghi e al suo perdurare fino a pochi giorni fa è stata la voglia di avere una pensione. Nel momento in cui i parlamentari 5 Stelle e anche della Lega, perché poi non è che verranno rieletti tutti, e anche di Forza Italia, perché non verranno rieletti tutti, e anche del PD, perché non verranno rieletti tutti, e anche di Italia Viva, eccetera, eccetera. Allora, tutti questi hanno atteso di avere la certezza di aver maturato la pensione e hanno colpito con la stilettata. Su questo penso che ci sia poco da discutere. E l'altra cosa, non so se hai notato, Alberto, la vigliaccheria di Conte. Lui non si è neanche degnato di fare una dichiarazione. Cioè, l'hai visto tu in TV negli ultimi 2 giorni, 3 giorni?
No.
Cioè, tu sei quello che ha creato tutto questo bordello e non ha neanche la faccia di spiegarlo, non so, in un minuto, non è che devi fare un discorso, di dire al paese abbiamo deciso così perché ancora raccontare balle sui 9 punti, come hanno raccontato balle sul decreto per la conferma dell'invio delle armi in Ucraina. Hai notato che i 9 punti, no, del papello che Conte ha portato a Draghi non includeva più la faccenda dell'Ucraina, che era la settimana prima invece il grande problema, il grande casus belli, scusate il giochetto di parole, no? Su cui promettevano sfracelli. Poi hanno votato, no? Sulla questione dell'invio delle armi all'Ucraina, hanno votato tutti zitti e la settimana dopo hanno trovato altre scuse per agitare la gran cassa dell'estremismo.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Perché? Perché loro credono che tornando alle origini, tornando al Vaffa, riescono a far dimenticare 4 anni e mezzo di disastri, di viti, di personaggi impresentabili. Non lo so come la vedi tu, ma secondo me in una situazione in cui i grillini riabbracciano la vena evarista protestataria vaffanculatoria, chi può essere il leader? Conte?
No, Conte no, sicuramente, con quel fazzolettino in
tasca. Perciò ti dico, quindi secondo me si è pure suicidato lui, perché adesso Grillo, che gli sta facendo, che di Conte ha zero stima, e lo ha detto pubblicamente quando è stato eletto leader, quando è stato indicato come leader dei 5 Stelle, Grillo sta lisciando il pelo a Raggi e forse a Di Battista, perché saranno loro i volti della campagna elettorale. Cioè, non può essere Conte a fare il tubamaro.
Sì, ma è un partito con cui il PD non si può associare.
No, no, ma è chiaro, è chiaro. E per questo, secondo me, se poi le due coalizioni saranno, da un lato, il centrodestra così com'è oggi, e tra l'altro non è un centrodestra proprio unito, ma transia, facciamo finta che si presentino uniti. Dall'altra parte ci sarà un aggregatore, secondo me, sempre secondo la mia ottimistica previsione, sotto il brand Draghi. A quel punto i grillini chi li vota? Difficile che arrivino persino al 5%, 4%, quello che serve per avere una rappresentanza parlamentare, e se pure ci arrivano.
Nel casino che c'è, qualche voto lo tirano su,
sì, per carità, ma non è detto che sia una percentuale superiore al 4%. Di sicuro i collegi nominali se le possono scordare. Se riescono a raccattare qualche voto nel proporzionale, stiamo parlando di
un nominale, Fabio.
Non ho capito, scusami.
Quant'è nominale nel Rosatellum?
Ma mi sembra un terzo di parlamentare, una cosa del genere. Perché poi adesso non so come è cambiato in virtù della diminuzione dei parlamentari. Se non mi ricordo male, alla Camera sono 100 i collegi uninominali, però subject to verification, non sono un numero, insomma, in quella l'ordine di grandezza. E non mi ricordo al Senato, ma dovrebbe essere una percentuale più o meno simile dei 200 che adesso verranno eletti nel nuovo Senato. Il discorso è un discorso che dobbiamo tenere presente, è questo: lo scontro ci sarà tra due raggruppamenti, nessuno dei quali includerà i grillini propriamente detti, cioè quelli che ancora hanno il simbolo M5 e le stelle sotto, e poi un simbolo, se non ricordo male, di proprietà di Grillo, e va a vedere. La mia paura è che, siccome l'estate sarà un periodo di tribolazione, se scoppia veramente qualche casino grosso, e siccome Draghi rimane a Palazzo Chigi fino a che il nuovo governo viene nominato, possa essere lui il parafulmine, cioè il capro espiatorio di questo casino. Questo sarebbe un pessimo evento. cioè che si trova a suo malgrado a dover gestire una crisi devastante, tra l'altro senza avere i poteri di intervento. Che ne dici tu?
Dipende, potrebbe essere anche favorevole. Adesso un casino grosso cosa potrebbe essere? Affondano la Cavour? Un missile russo affonda la Cavour nel Mar dello Ionio.
No, quello tenderei a escluderlo. No, secondo me lo spread, cioè che i mercati, vista la malaparata, decidano che comprare BTP non è esattamente...
Ma siamo già così, siamo oltre il debito greco, siamo già così.
Ma mo comincia la danza, capito? Non è che finisce, è proprio perché adesso tutti quanti i mercati si sono focalizzati, perché poi succede così, lo sai anche tu, nei mercati c'è un umore che prevale, che è un po' impermeabile alle notizie che arrivano, alle vicissitudini della politica, perché la gente dice vabbè, gli italiani sì, sono i soliti casini, eh. Poi a un certo punto scatta l'allarme rosso e tutti quanti dicono oh, dov'è l'uscita? Caspita, ma qua abbiamo posizioni rischiose. No, no, via, 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 via. Il comitato di investimenti subito si deve riunire. Quindi non è un processo graduale, è un processo che procede a strappi. E, adesso tutti i giornali che avevano un po'... ha avuto un atteggiamento molto positivo sull'Italia, Draghi che va con Macron e Scholz a Kiev, Draghi che agisce da leader in Europa, Draghi che tiene a bada i populisti, Draghi che ha rivoltato un po' l'Italia, che ha dato una caratterizzazione di serietà, e adesso gli articoli di giornale, li leggi pure tu, sono oh cavolo, ma che sta succedendo in Italia? Oh, hanno tolto hanno risarcionato l'unica figura che aveva un prestigio globale in Italia. Tutti questi passi nella direzione giusta mo rischiano di interrompersi, anzi si rischia di tornare alle vecchie pessime abitudini, e quindi lo spread tenderà a riflettere questo cambio di umore. Tra l'altro lo scudo antispread della Banca Centrale Europea, che è stato annunciato oggi, dal mio punto di vista è un'arma spuntata. Può avere effetti...
Cosa dice?
Ah, dice poco. Un anno... faremo una puntata ad hoc, perché adesso non vorrei stare troppo a allungare il brodo, però in due parole, perché è un'arma spuntata? Perché se tu garantisci, tu Banca Centrale Europea, garantisci che lo spread tra i titoli pubblici di un paese dell'area euro e quello dei Bund tedeschi rimane entro un certo range o addirittura fissi un tetto più o meno rigido, qual è il messaggio che tu mandi al governo del paese spendaccione? Che non c'è bisogno di essere disciplinati. Non c'è bisogno di tagliare le spese, non c'è bisogno di cambiare registro. Perché? Perché tanto la Banca Centrale Europea ti copre il culo. Certo. Quindi, dal punto di vista politico, è un messaggio assolutamente negativo, nel senso che incoraggia comportamenti deteriori. E il fatto che loro sottolineano, cioè loro, la Banca Centrale Europea, che questo strumento non abbia condizionalità forti, è proprio una licenza a essere il più irresponsabili possibili. Quindi poi bisognerà vedere come funziona in pratica, ma è vero che comunque qualcosa bisognava fare, ma a mio avviso si stanno muovendo su un terreno minato, disseminato di mine devastanti, quindi non è proprio un elemento positivo come credono alcuni ingenui osservatori sui nostri giornaloni, no, scherzo, diciamo così, sui alcuni osservatori che si piccano di capire di politica monetaria. Comunque ne parleremo, perché quello è proprio un elemento importante per noi Italia. Il fatto che ci sia potrebbe aiutare in questa fase di campagna elettorale, ma dopo ci possiamo scordare che lo scudo anti-spread ci tolga le castagne dal fuoco di nuovo. Sarebbe la terza volta che la BCE toglie le castagne dal fuoco all'Italia, cioè la prima volta col whatever it takes di Draghi, governo Monti, la seconda volta con il PEP e tutti i programmi stratosferici di intervento per controbattere gli effetti della pandemia, e adesso dovrebbe essere la terza volta per controbilanciare gli effetti di un paese che dimostra di non saper governarsi da solo.
C'è un dettaglio dello scudo?
No, ancora, guarda, c'è stato nel comunicato stampa con cui la BCE ha illustrato l'aumento dei tassi di interesse, che comunque ancora sono a zero, cioè, con l'inflazione al 9%, i tassi ufficiali, insomma, tasso inferiore è ancora a zero, e quello superiore è a 0,75, non so se la cosa, certo, è chiara. Quindi siamo sempre con tassi nominali negativi a livelli mai visti. Ciò detto, in quel comunicato stampa ha solo dato qualche indicazione, ha detto che il meccanismo verrà finanziato con i titoli a scadenza del QE, no? Quindi quando vengono a scadenza i titoli del quantitative easing, la banca centrale, se serve, comprerà, diciamo, rifinanzierà il QE, riempirà lo stock di titoli in pancia in proporzione maggiore per il paese colpito dall'attacco speculativo, per così dire, e in misura minore per il paese virtuoso, che già questo però, capito, a paesi virtuosi fa girare i cosiddetti, perché loro dicono: ma scusa, ma è la terza volta che questi, no, stanno a pitoccare. Noi siamo virtuosi e ce lo dobbiamo sempre prendere in quel posto? Abbiate un attimo di compiacenza. Ed è quello che stanno dicendo i tedeschi. Anche per questo poi lo scudo non è, diciamo, il meccanismo non è proprio ben delineato. Non ho capito, Alberto.
È stato approvato, Fabio. Approvato, sì, oppure no?
È stata approvata l'idea, però poi il meccanismo deve essere messo a punto. Bisogna vedere quando interviene, in che circostanze, se c'è effettivamente assenza di condizionalità. Comunque, non può essere attivato per paesi che sono sotto procedura di deficit eccessivo. E quindi vediamo se con la prossima legge finanziaria, quella che dovrebbe presentare il nuovo governo, l'Italia sarà o non sarà sotto procedura di deficit eccessivo. Quindi, come vedi, le parti in movimento sono tante. Quindi è un po' un atto di fede che tutto possa funzionare tranquillamente.
Allora,
Va bene, Alberto, staremo a vedere. Io ho fatto un piccolo post sul mio blog, che ancora mantengo sul Fatto Quotidiano. Sai che cosa ho proposto? Che Mattarella dia l'incarico a Giorgia Meloni. E così andiamo alla prova. Progetti. No, a Giorgia Meloni. Lei dice che è pronta a governare, che c'ha tutte queste idee straordinarie che Fratelli d'Italia ha messo in cantiere, i provvedimenti.
Non ti sento, Fabio.
Scusami, Alberto, perché la mia connessione è un po'. Ecco, siamo ritornati in video, però Alberto non c'è. Comunque, niente, avevamo più o meno finito la nostra conversazione e quindi a questo punto vi saluto. Abbiamo dato la nostra versione dei fatti, la nostra analisi di quello che verrà. Vi invito come sempre a mettere un like, a iscrivervi, anzi da questa parte, qui in basso c'è un campanellino che se ci cliccate sopra vi avverte di quando un nuovo video viene pubblicato. Ai commenti rispondiamo molto volentieri e quindi a noi fa piacere che ci stimoliate. Un saluto a tutti.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.